Buonasera, a nome dell'Associazione Culturale Caracol, questo è l'ultimo incontro del nostro ciclo dedicato all'arte e all'imitazione in Cina. Questa sera abbiamo come ospite Simona Segre, che parlerà, dialogherà con Alfredo Tomasetta. Una nota a nome dell'associazione, sappiamo cosa è successo in Cina in questi giorni, per chi volesse contribuire con delle donazioni, io consiglio, visto che conosco delle persone che vivono nel Sichuan adesso e che quindi mi hanno a loro volta consigliato a chi eventualmente inviare dei soldi, l'organizzazione a cui fare riferimento è la Croce Rossa Internazionale, si trova tutto su internet, basta cliccare sul sito e si seguono le indicazioni, ovviamente serve una carta di credito. Se qualcuno vuole farlo mi sembra il metodo più sicuro e più diretto. Grazie, buona serata.
Buonasera a tutti, spero che mi sentiate, credo di sì. Devo dare il benvenuto a Simona Segre Reina, che è il secondo cognome che col suo permesso elimineremo. Simona Segre, che è antropologa culturale e che insegna allo IUM di Milano Fashion Studies, cioè studi relativi alla moda, e all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Antropologia della Moda. Ha collaborato e collabora con altri istituti universitari, con riviste e con scuole di moda, ed è anche consulente per il marketing e la comunicazione sempre nel campo della moda. È autrice di vari articoli e di alcuni libri, tra cui questo che ho in mano, che è intitolato La Moda, che è uscito nel 2005, credo, per La Terza, e che è un'introduzione utile, forse unica, appunto agli studi relativi alla moda che, come capita spesso in Italia, non sono particolarmente diffusi e abbastanza nuovi, per la verità, a livello internazionale, in Italia alquanto negletti, e quindi è possibile avere un'idea della varietà e dell'interesse di questo ambito appunto leggendo un libro del genere, in cui si mostra come gli studi relativi alla moda sono un'impresa multidisciplinare per avvicinare un ambito molto, molto eterogeneo, anche difficile da accostare, come quello della moda, che ha una dimensione estetica, senz'altro, anche se si è discusso a lungo se un ambito come la moda possa rientrare nell'ambito delle arti, nel sistema delle arti, ma non credo che ci occuperemo di questioni così teoriche, ma oltre all'aspetto estetico naturalmente ci sono elementi di antropologia, di sociologia, questi hanno una relativa tradizione a partire da studi per esempio di Simmel, che forse qualcuno di voi avrà conosciuto, almeno sentito, anche tematiche psicologiche, ma anche elementi evidentemente legati al mercato, al marketing, al consumo, e strettamente intrecciati a questi aspetti anche l'aspetto, come dire, di comunicazione, l'aspetto mediatico, che nel campo della moda è evidentemente molto forte. E su questa base, e con questo retroterra, Simona Segre ha scritto anche un libro più recente, del 2006, che si intitola Orientalismi, come l'intervento di questa sera, ed è un libro pubblicato da Meltemi, ed è il quarto volume di un manuale di sociologia, di comunicazione e di cultura della moda, ed è un libro che si occupa appunto, come dire, dell'emergere negli ultimi anni, in modo che poi appunto stasera potremo scoprire, della moda in paesi come l'India o la Cina, e del suo intrecciarsi in un mondo globalizzato con quello che è il sistema della moda che abbiamo imparato a conoscere, specialmente in Italia. Si tratta di un tema affascinante che permette di coniugare due dimensioni che in questo ciclo di incontri dell'Associazione Caracol non sempre si sono intrecciate, cioè appunto, come dire, l'aspetto più intellettuale e culturale è invece un aspetto più legato, come dire, ai concreti contatti, anche economici, per quanto stasera non ci soffermeremo troppo su questo aspetto, ma insomma ai contatti più legati alla varietà tra il mondo occidentale e il mondo asiatico in genere e cinese in particolare, visto che appunto Simona Segre sta completando una ricerca proprio appunto in Cina, Shanghai, e quindi ha un'esperienza recentissima e diretta di temi e di figure che non sono troppo conosciute e questa sera abbiamo l'occasione di scoprire. Lascio la parola a Simona Segre, vedremo molte immagini, credo una settantina, non so se tutte, e quindi vi... E per vederle e per evitare guai al collo io vi raggiungo e vi auguro buona serata, grazie.
Grazie. Io ringrazio molto per questa bella presentazione, anzi mi ha, come dire, confortato sul fatto di poter raccontare queste cose e sono molto contenta di essere qui perché è la serata conclusiva, quindi voglio ringraziare l'associazione Caracol, la Fondazione Erasmus, soprattutto voi che nonostante la partita siete venuti a sentirmi, vedo che sono di più le signore, forse per questo, ma non mi fa, questo che l'ho detto, tutti scappano per andare a vedere la partita. No,
non so. Cambiare il microfono?
Devo cambiare bene, sì.
E, naturalmente stasera parliamo di moda che è considerato un argomento frivolo, in questo momento in Cina la situazione non è proprio, diciamo, quelle più adatte a sentire un argomento del genere. Noi lo facciamo ugualmente sapendo che ci sono degli aspetti della moda che non sono soltanto frivolezza e soprattutto la moda è diventata una cosa molto seria, specialmente negli ultimi anni lo è sempre di più. Difatti, io ad esempio mi occupo di antropologia culturale e studio la moda proprio come uno di quei luoghi, di quei sistemi che ci permettono di capire a volte anche più velocemente come funziona il cambiamento socioculturale. Per esempio, questa immagine che ho scelto come introduzione a questa discussione è già di parecchi anni fa ed è della Fornarina, che è un'azienda molto sensibile ai giovani, è un'azienda di fast fashion e di abbigliamento giovanile e che aveva scelto già qualche anno fa Shanghai, proprio questa idea di Shanghai modern, no? Di mettere insieme questi due aspetti, quindi non soltanto quell'idea che noi a volte abbiamo di Oriente, ma il fatto che possa essere una città che si può inserire nel circuito delle città della moda. Questa immagine di Fornarina secondo me era molto, diciamo, ci diceva molte cose di un tema che sta cambiando molto e che è quello degli orientalismi. Difatti quello che io vorrei discutere con voi stasera attraverso una serie di immagini che ho portato è proprio la storia degli incontri tra la moda occidentale e la moda orientale e del ruolo che la moda cinese sta avendo proprio in questi ultimi anni. Diciamo che la mia ricerca in Cina è cominciata nel 2002 e in questi 6 anni, come tutti sanno e come sicuramente leggiamo anche molto spesso sui giornali, le cose sono cambiate completamente per quello che riguarda l'approccio all'estetica cinese, no? E diciamo che la moda cinese, proprio da suddita di altre estetiche, di altri sistemi, e per molti aspetti, non per tutti, poi vedremo le differenze, è diventata autonoma. E quello che era considerato la fabbrica del mondo, no? La Cina, la fabbrica del mondo, oggi è anche, se possiamo dire così, un gigantesco shopping mall, cioè in Cina si vende tutto. Allora, in Cina non solo è possibile trovare ogni tipo di produzione, come tutti noi sappiamo, ed enormi quantitativi di prodotti di ogni genere, Ma mentre era considerata proprio fino a un passato recentissimo soltanto come una forza lavoro a basso costo, no? Per far produrre tessuti o semilavorati o indumenti da esportare, la Cina diventa invece uno dei luoghi privilegiati dove tutti vogliono vendere i prodotti. E l'attività di retail è molto diversa dall'attività della produzione, come si può immaginare. Prima di tutto è un'attività più remunerativa, se si riesce a farla, data l'attrattività dei marchi occidentali, no? Dei marchi occidentali. E tra l'altro la produzione, diciamo, è ancora moltissimo, però è destinata a diminuire nel momento in cui la forza lavoro, il prezzo, il costo del lavoro aumenta in Cina, no? E quindi già ci sono delle forme di delocalizzazione che o vanno dalle coste verso l'interno della Cina, ma anche verso altri paesi come la Tunisia, il Vietnam o la Corea. Quindi anche tutto questo aspetto su cui questa sera io non mi voglio soffermare, ma che è legato al tema proprio del prodotto made in China, è cambiato, no? È cambiato rispetto a ad aprire i negozi in Cina. Aprire i negozi in Cina è l'attività che oggi tutti i marchi occidentali e anche cinesi stessi vogliono fare, no? Quindi anche se per gli stranieri per esempio è più difficile, e qui vediamo che entrare proprio nel mercato cinese comporta passare attraverso degli agenti, ad esempio, spesso questi agenti sono degli agenti di Hong Kong che per ragioni storiche per esempio parlano l'inglese più facilmente di quanto non possano fare i cinesi, e poi hanno avuto prima questo ingresso dei brand del lusso e di tutto questo mondo della moda. E quindi c'è questo aspetto, diciamo, per cui io studiando certe realtà ho studiato come viene organizzato questo mondo della distribuzione, che secondo me è interessantissimo, cioè l'aspetto proprio di vendere il prodotto, di fare il retail, di aprire i negozi e capire quali sono le differenze tra i negozi da noi e i negozi in Cina. E questo non solo ovviamente a Shanghai, a Pechino, a Hangzhou, ma anche nelle cosiddette città tra virgolette di seconda fascia, anche perché rispetto alle nostre sono comunque enormi, 7, 9, 10 milioni di abitanti, però sono considerate così. E quindi dicevamo c'è questo cambiamento, quindi l'estetica cinese comincia ad avere, parlo della moda perché voi avete già visto molte altre cose rispetto al design eccetera, però la moda è un settore un po' particolare, no? Quindi va visto nell'ottica di un contesto moda. Ecco, quindi abbiamo detto c'è questa estetica che viene riconosciuta sempre di più, e c'è un aspetto legato al cambiamento da solo una forza produttiva a anche una forza distributiva. Anche questa informazione sicuramente voi la conoscete, ma proprio nel gennaio 2008 è stato firmato un accordo tra la Camera della Moda Italiana e la Fondazione Italia-Cina, hanno istituito questa missione Moda Cina, che era in aprile, e che aveva vari obiettivi, naturalmente di favorire il commercio, gli scambi, queste cose che fanno un po' le istituzioni. Però secondo me un elemento interessante era che diceva lo scambio di informazioni, la conoscenza e il confronto tra stilisti cinesi e stilisti italiani. Allora dire stilista cinese è già una cosa nuova, no? Una cosa che ha un suo senso. E ho visto che proprio uno dei titoli delle vostre conferenze era da Made in China, Design in China, quindi questo è tutto un filone che si sta in questi ultimi anni rafforzando. e c'è una mostra, ad esempio, al Victoria and Albert Museum di Londra, che è ancora aperta, che è proprio dedicata a questo tema, cioè alla costruzione culturale di un'estetica cinese. Perché? Perché il processo per avere, come dire, l'autorevolezza di dire io sono un creatore è complesso, no? E lo è stato, soprattutto nella moda, che è stata considerata un prodotto occidentale, no? Per definizione, e comunque è un processo che non è privo di contraddizioni e soprattutto non è lineare. Quindi parlare di moda e di Cina significa soprattutto affrontare una serie di stereotipi. Ogni stereotipo ne rimanda un altro, no? Proprio come nelle scatole cinesi, tanto per stare nel tema degli stereotipi. E l'argomento di questa sera è di analizzarne qualcuno insieme a voi. E prima di cominciare vi voglio leggere una piccola storia che ho portato da un libro Tombi, il mondo e l'Occidente, e c'è un'introduzione di Canfora che si chiama Il sarto cinese. Non so se lo conoscete. Allora, l'episodio che sembra autentico è tratto dal diario di Ku Huming, pubblicato a Taipei nel 1954, e a sua volta si riferisce a una storia molto più antica. La storia è questa, ve la dico. C'era un europeo che desiderava un abito nuovo. Siccome in Cina non esisteva un sarto europeo, fece venire un sarto cinese e gli chiese se fosse in grado di imitare e cucire un vestito europeo. Il sarto gli rispose che avrebbe potuto confezionarlo se lui gli avesse fornito un modello. L'europeo trovò un vecchio vestito usato e glielo diede. Dopo alcuni giorni il sarto portò il vestito nuovo. L'europeo lo esaminò e lo trovò perfetto. Solo che sulle spalle di questo abito il sarto aveva fatto un buco, riparandolo poi con una toppa. L'europeo gliene chiese il motivo. Il sarto rispose: «Ho eseguito esattamente il modello». Così oggi, commenta il narratore, la Cina cerca di imitare in tutto l'Occidente, senza averne capito la ragione. Allora, voi vedete che questo stereotipo è abbastanza, diciamo, radicato nella storia dei rapporti tra europei e cinesi. E infatti questa storia la racconta Luciano Canfora, che è un filologo e uno storico, nella postfazione a questo libro che vi ho detto di Tombi, e l'episodio a sua volta è tratto da un libro di André Xi che si chiama L'Occidente cristiano visto dai cinesi verso la fine del XIX secolo. E André Xi l'ha preso, sempre questa cosa di scatole cinesi, dal diario appunto di Ku Hung Ming, che è considerato l'ultimo filosofo della dinastia Qing, ed quindi questo è morto nel 1928, questo filosofo, ed è considerato il precursore del dialogo interculturale nella tradizione cinese, perché ha viaggiato molto in Europa, eccetera. Questa storia del sarto cinese, anche perché oggi il sarto cinese sta tornando che è una figura, diciamo così, tra lo stereotipo e la realtà, sta tornando di grande attualità, e tra l'altro questi sarti cinesi amano molto utilizzare i tessuti italiani, quindi c'è di nuovo un altro giro, un giro nuovo, no, nella storia degli orientalismi. Però per tornare a noi, diciamo che i cinesi possano copiarci, e non soltanto nei prodotti, cioè, ma soltanto nei prodotti e non nella progettazione, cioè la storia del sarto che vi ho raccontato, è quindi un tema che è già presente da tempo e che oggi si ripresenta in forme nuove. Per esempio nello stereotipo che i cinesi siano dei bravi esecutori, tutti dicono che sono bravissimi, ma che non siano dei creativi. Cosa che assolutamente noi sappiamo, abbiamo visto, avete visto anche in questa serie di conferenze. Ma perché? Perché riconoscere l'esistenza di una creatività, no? E soprattutto nella moda, che poi è un prodotto di commercio, e per esempio vedremo come è accaduto negli anni Ottanta invece con i giapponesi, no? Che avevano lo stesso problema di riconoscere un'autorevolezza nella moda. significa avere la possibilità di dimostrare di essere un creatore, no? E quindi dobbiamo chiederci proprio che cosa significhi la creatività nel mondo della moda. Quindi l'argomento della copia e dell'imitazione, che penso sia stato l'argomento di tutto questo ciclo di conferenze, nella sua applicazione al caso della moda si deve inserire necessariamente nella storia degli orientalismi e anche degli esotismi, cioè dell'idea dell'ispirazione, che cos'è un'ispirazione e stabilire chi copia e chi si ispira, perché quando ci sono stilisti che dicono mi sono ispirato all'India e cose, allora perché lì ti sei ispirato, però poi invece se un cinese si ispira a Armani lo sta copiando, no? Io adesso non voglio parlare di marchi falsi, cioè questo è un altro argomento che questa sera non voglio affrontare, voglio proprio affrontare il tema dell'ispirazione, cioè della costruzione culturale dell'autorevolezza. E cioè, per esempio, come Shanghai, come alcuni luoghi diventino di moda e di come la Cina si sia inserita in questo processo del diventare di moda. E indubbiamente la Cina è di moda e anche le geografie della moda stanno cambiando, no? Diciamo che il Novecento, cioè il secolo passato, è stato proprio il secolo dei couturier e degli stilisti, no? Dell'alta moda parigina e del prêt-à-porter milanese, per diciamo semplificare. E sono istituzioni entrambe che hanno diffuso la moda occidentale, no? I modi di creazione, di produzione, di comunicazione, di consumo, e hanno affermato una sorta di predominio europeo in fatto di lusso e di gusto. Questo nuovo secolo si apre all'insegna di qualcosa di molto diverso, perché c'è questo global fashion, questa moda globale, che è una moda pluralistica e una moda contaminata. E se l'Asia, diciamo, con l'espansione della moda è stata per qualche aspetto anche colonizzata dai grandi marchi del lusso, per esempio tutti i vari Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, che sono tutti presenti in Cina, Prada, tutti quanti, che lì hanno, proprio raggiungono in questi paesi un'attrattiva massima, dall'altro però la Cina e l'Asia è anche il luogo da cui provengono i fermenti più nuovi e più vivaci, quindi dove noi andiamo ad attingere le novità, no? E dove la sperimentazione è più accelerata, quindi c'è questa ambivalenza, questo doppio binario. Quindi da un lato noi vogliamo, dico noi per dire noi esportatori e noi diciamo i marchi della moda, vogliamo educare un nuovo consumatore, coinvolgerlo, socializzarlo ai nostri criteri della moda occidentale, dall'altro anche è vero che questi, tra virgolette, nuovi mercati di cui si sente sempre parlare non sono dei ricettori passivi, ma sono proprio parte attiva nel delineare una fisionomia che è ancora in via di cambiamento, ma sicuramente non è più quella del Novecento, no? E quindi ci sono paesi che hanno una grande tradizione tessile, come la Cina, l'India o la Turchia, oppure anche il Brasile, l'Australia, sono pronti non solo a ricevere suggestioni e prodotti, ma anche a spiccare questo balzo verso questo global fashion, ognuno con una sua propria caratteristica. E naturalmente la Cina è il protagonista principale di questo cambiamento delle geografie della moda. Nel 2001 è entrata nel WTO, come sappiamo, e questo ingresso marca il nuovo secolo non solo in termini economici, ma credo anche in termini profondamente simbolici. E questo Asian chic, no? l'estetica asiatica, come si chiama questo fenomeno, non è soltanto un esotismo nel senso tradizionale, quello diciamo del colonialismo, ma è proprio un termine nuovo e che non si esaurisce con questi aspetti. Se noi guardiamo anche soltanto nell'ultimo anno, abbiamo avuto il calendario Pirelli che ha scelto la Cina e Shanghai voi sapete il calendario Pirelli ha sempre questa particolarità, no, di scegliere le cose più di moda, e Ferragamo ha scelto di celebrare l'80° compleanno della Maison, questa foto è a Shanghai davanti al Plaza 66 con una festa grandiosa, sappiamo che Ferragamo ha tanti punti vendita in Cina così, ma ha scelto di farlo lì perché ha appunto questo aspetto di moda. L'ultimo catalogo di Zegna, l'istituzionale, Great Minds Think Alike, le grandi menti pensano allo stesso modo, come dire, questa forma di global network a livelli alti, anche in questo caso ha scelto la Cina come background del catalogo, un modello cinese insieme ad altri invece europei. Anche sappiamo che Zegna è stato uno dei primi ad andare in Cina a vendere e ha tantissime attività, però è il primo anno che ha un catalogo istituzionale che ha come background la Cina. Il Miss Mondo del 2007, mi sembra, sì, nel 2007 per la prima volta è cinese ed è una segretaria di Pechino che si chiama Zhang Zilin. Stata vista parecchie volte, i Fendi ha sfilato sulla mira, cioè potremmo andare avanti tantissimo a vedere proprio questi segni negli ultimi due anni, per cui, come dire, vediamo questi aspetti. Questo nuovo secolo quindi è caratterizzato da un'intensità di contaminazioni che non ha precedenti nel Novecento. Possiamo dire che per trovare qualcosa di simile dobbiamo addirittura andare indietro nel tempo, nel Settecento, con le chinoiserie o le cotonine indiane, il banyan, gli scialli di Kashmir, cioè gli orientalismi che hanno caratterizzato l'Europa del Settecento e dell'Ottocento, per avere questa forza, questo impatto. Ed è interessante che sempre quest'anno anche un museo, oltre al V&A, anche il Fashion Institute of Technology di New York, ha dedicato una mostra a questo argomento che si chiama proprio exoticism, esotismi, cioè la trasformazione dei concetti di esotico a partire dall'epoca coloniale al nostro, diciamo, global village, come lo chiamano, come c'è nel sito, cioè da Paul Poiret a Saint Laurent, da Kenzo a Dries Van Noten, a Vivien Tam, a Julie Bett, a Stone Cherry, a Manish Arora, a Alexander Erkovich, tutti stilisti che si sono cimentati a partire dai primi del Novecento fino ad oggi con il tema dell'esotico, naturalmente con questi cambiamenti di cui vi voglio parlare. Quindi vorrei affrontare questo tema. Vabbè, anche Armani Armani Junior ha preso una bambina cinese proprio con le treccine, quindi probabilmente quella di destra indiana, cioè proprio India e Cina, no? Come questa idea dell'Asian chic rivisitato da noi, ma non solo. Ecco, io vorrei proprio dire questo, che c'è questo aspetto di interazione su cui bisogna riflettere, che una volta non c'era, perché era solo la moda occidentale che prendeva le ispirazioni, no? Se noi vogliamo proprio sintetizzarlo in una periodizzazione che ci aiuti a capire cosa sta succedendo adesso in Cina, io ho suggerito vedere quattro momenti in cui la moda occidentale si è cimentata con l'esotico, sono dell'Oriente che è completamente diverso. Per esempio, se nei primi del Novecento l'Oriente era soprattutto maschera, era qualcosa di prezioso, di inarrivabile, di lontano, negli anni 60 e 70 era l'opposto, era la povertà, l'autenticità, eccetera. Negli anni 80, con il prêt-à-porter, è stato soprattutto l'utopia multiculturalista, no? Come dire, siamo tutti uguali. uguali senza vedere quali sono le differenze di potere tra queste uguaglianze, no? Fino ad arrivare in quest'epoca in cui sono questi stessi paesi da cui noi abbiamo tratto le ispirazioni che invece hanno un rapporto molto diverso con il tema della moda. Il primo innamoramento orientale della moda, diciamo che coincide anche con l'invenzione dell'alta moda, che a metà Ottocento e poi si istituzionalizza verso la fine dell'Ottocento e primi del Novecento, la famosa haute couture parigina, e lì appunto ha un'idea di Oriente. Vi faccio vedere un'immagine perché spiega meglio delle mie parole che cos'era l'Oriente. Questo è un balli, no, della milleduesima notte di Paul Poiret, che sicuramente qualcuno di voi conosce. Questo è Poiret stesso con la moglie, travestiti, ecco, la parola è travestimento, l'Oriente è travestimento. Perché travestimento? Perché noi ci vestiamo, gli altri hanno il costume, noi abbiamo la moda, gli altri hanno questa immutabilità del costume, no? Questo è un po' uno dei primi stereotipi che noi oggi dobbiamo sfatare, e quindi ci travestiamo da orientali, che poi può essere un po' cinese, un po' giapponese, un po' elarem, cioè voi potete vedere un misto di tante Oriente, perché appunto, come poi alcuni saggisti, alcuni autori, voi sapete che è Said quello che ha inventato il termine orientalismo, no? Come dire, sono posti lontani, ma non importa di definirli geograficamente, perché tanto la differenza è tra noi e loro, no? Noi abbiamo la moda, addirittura l'alta moda, che era proprio nel momento della sua massima espansione, e ci travestiamo da orientali per le feste, ecco, una cosa del genere. Ovviamente soltanto l'aristocrazia o l'alta borghesia, non un altro grandissimo che voi riconoscete sicuramente, Fortuny, che si è cimentato con il tema dell'Oriente e soprattutto con il tessuto, con la preziosità dei tessuti, delle lavorazioni. È stato poi ripreso questo tema del plissettato da Miyake negli anni 80, no? dai giapponesi. Ecco, lui è un altro dei grandi. Stava a Venezia, se avete visitato Palazzo Fortuny, insomma è tutto un Oriente, diciamo, no? In questo senso di un Oriente come un grande bazar da cui io posso attingere. O anche questo tipo di immagine ci fa capire qual è l'approccio. Il Giappone pure, no? Questa è la Madama Butterfly. Qui c'è anche l'idea di una certa femminilità orientale. Qui c'è un nuovo argomento, che è quello appunto di una forma di sudditanza, per cui qua si vede ancora meglio, per cui è tutto il rapporto tra l'uomo, tra l'americano e la giapponese, è proprio di questa forma di, in fondo poi lui va, lui l'abbandona, ma poi il figlio lo porta, perché vabbè, il figlio deve avere un'educazione come si deve. Quel matrimonio era un matrimonio che non esisteva, perché comunque era un matrimonio orientale. Il vero matrimonio è quello che ha contratto successivamente. Quindi, volendo, adesso noi questa sera non abbiamo il tempo, ma è chiaro che tutto il tema dell'Oriente, dell'orientalismo, anche perché la moda stessa era femminilizzata, se voi pensate in quell'epoca, la moda cos'era? Un passatempo per signore annoiate, no? Cioè la moda era lontana dall'idea di mascolinità o di virilità. L'uomo non si occupava di moda, no? Sono le donne che si occupano di moda, e quindi c'è questo doppio strano paradosso per cui la moda è un passatempo femminile, però al tempo stesso è anche quello che ci definisce come europei occidentali, che hanno la moda, mentre gli altri popoli hanno il costume. Quindi c'è questa ambivalenza nel rapporto con la moda. questo è un libro bellissimo che ho letto di recente, Il creatore di Celesti Pantaloni, che appunto era la scritta che c'era davanti in un piccolo negozio di sarto a Pechino, e questo Daniele Varecchio non conosceva, una sorta di giornalista scrittore, un po' tipo Luigi Barzini, che ha scritto le sue memorie in Oriente. L'ho trovato per caso, e è una fonte inesauribile di quello che può essere questo aspetto orientalista legato alla Cina. Questo è un libro che è stato pubblicato nel 1945, si riferisce a episodi precedenti, un po' prima, ma comunque l'epoca, diciamo, vedete anche il tipo di copertine, eccetera, e questo è l'approccio verso l'Oriente. L'alta moda è perché nasce e si afferma in un periodo che è alla fine di un processo di rivoluzione industriale, di progresso, di colonialismo. Parigi e Londra sono le grandi capitali, nelle esposizioni universali si vedono tutte queste specialità, meraviglie degli altri mondi, la Belle Époque, tutto un mondo che si centra sull'Europa e che ha un rapporto particolare che si rispecchia appunto anche nella moda. Poi dobbiamo dimenticarcene, anche se ovviamente ci sono, continuano per certi aspetti gli orientalisti, però negli anni 30, 40 e 50 sfumano queste forme di esotismo e prevalgono invece ruoli e codici della modernità. E quindi questo vecchio immaginario orientalista, la butterfly, la grande esposizione universale, il ballo delle mille e una notte, eccetera, diventa qualcosa di un po', come dire, vecchio rispetto alle nuove forme che si stanno affermando. Quindi una donna emancipata, moderna, che non si mette tutte quelle cose, ma anzi, voi sapete che questa è Chanel, no? Che punta a una certa understated leggerezza, e questi orientalismi noi ce li dobbiamo un po' dimenticare, e per almeno un ventennio, finché con la contromoda negli anni 60 ritorna nella moda l'idea di Oriente. Ma come ritorna? Ritorna in un modo assolutamente diverso, ritorna con gli hippie, cioè dove prima avevamo la borghesia, l'aristocrazia, il travestimento, l'opulenza, eccetera, qui abbiamo l'opposto, il rifiuto di tutto questo mondo e la ricerca dell'altro, dell'Oriente, come il luogo dell'autentico. Quindi c'è una forma di, laddove c'era il travestimento, qui c'è l'autenticità. Entrambi sono delle costruzioni culturali, ovviamente, anche l'autenticità, no? E l'estetica della povertà, che è questo Oriente che viene incontrato dagli hippie. Il segno è sempre il paisley, la nostra palmetta, che viene già dal primi cashmere. Sapete, no, paisley da dove deriva, che è la cittadina scozzese, che cosa faceva? Che copiava i scialli di cashmere, quindi è tutto un giro di copie e di imitazioni che dobbiamo solo scegliere il periodo in cui noi guardiamo queste cose, perché il paisley è appunto la prova che è stato imitato. Comunque il paisley poi è anche il simbolo del movimento hippie, quindi ha un'evoluzione in questo, e questa è la svolta hippie dei Beatles, che dalla prima fase modernista abbracciano la filosofia hippie e l'Oriente, in questo caso l'India, l'Oriente prevalente. Vedremo che la Cina aveva già un suo posto, ma è soprattutto l'India, no? L'India, il viaggio di conoscenza. E qui vediamo degli Gandhi e Nehru, no? Cominciamo a vedere quando Gandhi fece il viaggio in Inghilterra, arrivò, c'è tra l'altro il pezzo molto bello nel film che è stato fatto su Gandhi, nel DVD, nei pezzi fuori dal film, diciamo, gli extra, ci sono dei documentari originali di Gandhi che scende, arriva a Londra, e Churchill lo chiamava il fakiro nudo, no? Il fakiro nudo, per dire qual era il pure era Gandhi, no? Però e proprio Gandhi spiega, voi sapete che poi Gandhi attraverso il Khadi e il recupero del cotone ha, come dire, su questi aspetti ha costruito l'indipendenza indiana, no? Per cui questi erano gli eroi dell'epoca, ma la moda era pronta, qui vedete uno stivaletto, a riprendere questi temi hippie e a trasformarli in qualcosa di più organizzato. Ecco. Quindi abbiamo questo secondo momento, abbiamo avuto il momento della grande opulenza, il momento opposto della ricerca della povertà, poi nel passaggio verso gli anni Ottanta abbiamo un nuovo stop degli orientalismi, come? Perché con il punk, con l'affermazione dei punk, l'estetica hippie viene messa da parte, quindi abbiamo questi due momenti orientalisti che si sono conclusi e ricomincia la parte che conosciamo forse meglio, che è quella proprio della moda, il prêt-à-porter, no? Cioè la moda degli anni Ottanta. C'è un precursore di questa moda, di questa forma di Oriente, che è Kenzo. Kenzo, tra l'altro, adesso è disegnato da un italiano, da Antonio Marras, che vedremo come ha ripresentato il kimono. Kenzo è uno stilista giapponese, ma viene definito il più parigino degli stilisti, perché deve essere, come dire, questo rafforzamento, no? Per esempio Kenzo, quando si stabilì a Parigi, nella sua azienda erano tutti giapponesi a lavorare, però sì, era proibito parlare giapponese, si parlava francese, no? Perché comunque, d'accordo, ci poteva essere il tema delle ispirazioni, no? Kenzo giapponese si ispira a quelle butterfly, però fa una moda parigina, perché la moda è occidentale, no? Quindi qui cominciamo a vedere che si delinea questo tema delle ispirazioni, che diventa proprio un classico del discorso anche sulle riviste. Se voi vedete sulle riviste di moda c'è sempre questo tema delle ispirazioni. Qua potete vedere qualche immagine appunto di questo, questa è una verushka in sariana, o il celebre opium di Saint Laurent, il profumo che è stato fatto nel 77, mi sembra, anche quando ha fatto la prima collezione cinese, molto, ancora molto legata a una vecchia, diciamo, versione lussuosa di Cina. E poi negli anni Ottanta abbiamo la cosiddetta rivoluzione giapponese. Perché la chiamiamo la rivoluzione giapponese? Perché per la prima volta c'è uno spiazzamento dei codici occidentali e anche dell'idea di etnico, perché abbiamo una cosa che è etnica e moderna. Fino a questo momento quello che era moderno era la moda occidentale, quello che era esotico era invece qualcosa di legato al costume, qualcosa di non moderno, qualcosa di tradizionale. E quindi questo momento è uno spiazzamento dei codici. Voi vedete per esempio Miyake che fa queste forme stranissime, come una gobba, proprio per rivoluzionare quell'idea della donna clessidra, no? Di quell'idea della forma, del seguire le forme, e non ha niente di quel vecchio immaginario giapponese di farfalle e ventagli, no? È molto forte, molto concettuale e molto moderna. E adesso non mi posso soffermare su questo, perché appunto abbiamo tante cose da vedere che riguardano la Cina, però è importante ricordare questo momento perché è stato un vero e proprio spiazzamento. Tutti i giornali dell'epoca ne hanno parlato e continuavano a dire: sono giapponesi ma sono moderni. E poi facevano le interviste e chiedevano: ma voi vi ispirate all'antico Giappone, vero? Loro dicevano: no, noi non ci ispiriamo all'antico Giappone, noi siamo degli stilisti di moda. E quindi c'era questo strano strano elemento che continuamente veniva ripresentato sulle riviste. Naturalmente a questo punto l'etnico comincia a diventare di moda, c'è una moda dell'etnico o c'è la moda etnica, e qui noi possiamo prendere tantissimi esempi, tantissimi spunti, fino anche a certe forme di autoesotizzazione, come adesso vi farò vedere. Qui vediamo ad esempio come questa è Giuliana Cella, è una stilista che tra l'altro ha disegnato molti abiti, molti caftani, lei è specializzata in caftani, qui la vediamo con Rosalinda Celentano, proprio vestita da lei in un modo che è l'etno-chic, no? Il famoso etno-chic, ci sono tanti negozi che lo presentano, e, eccetera. Ecco un altro esempio, questo è Cavalli, che presenta una sua versione di kimono in una situazione un po' spiazzante. Questo invece è chiaramente ispirata al tema delle lanterne rosse, è un'altra collezione, mi sembra, sempre di Cavalli, mi sembra, ma potrei anche sbagliarmi, forse era qualcun altro. E questo era l'esempio che vi dicevo di autoesotizzazione, la marca Shanghai Tang, che forse qualcuno di voi conosce, che ha tra i primi a rappresentare un'idea di moda cinese, però attenzione, loro erano, Shanghai Tang è una marca di Hong Kong prima che entrasse nuovamente a far parte della Repubblica Cinese, e voi vedrete, perché dopo vediamo gli stilisti cinesi come sono diversi, cioè questa è proprio una forma di cinesità che è esotica anche per i cinesi stessi, no? Cioè è una forma che adesso per me è più facile vedere come forma, perché ho visto tanti stilisti cinesi, ma comunque prima che si riaprisse il fenomeno della moda in Cina, questo era la Cina, no? Mentre per gli stilisti di adesso questa non è la Cina, è una cosa un po' strana, è come quando noi vediamo pizza in qualche posto che non c'entra niente con la pizza. Per capire meglio questo aspetto, no, di come ci sia questo rapporto un po' particolare che si sta creando tra chi effettivamente è in questi paesi come stilista, no, e non come ricettore, ad esempio vi leggo cosa dice Rohit Bal, che è uno stilista indiano molto noto, che ha già molto successo così, e che vede tutto questi stilisti che vanno in India a prendere ispirazioni, no? E dice, gli stilisti vengono qui da noi, si ispirano, prendono il meglio, lo riportano qui, e ognuno di noi impazzisce per le loro collezioni indiane, e se poi qualcuno di noi invece cerca di fare la stessa cosa, si sente rispondere, lascia stare, non si può vendere, made in India, no? Quindi anche sulla Cina questa cosa avviene, anche se con delle caratteristiche molto diverse, e comunque il tema dell'ispirazione c'è sempre. Ad esempio, a un certo punto nel 2004 Roberto Cavalli ha fatto una collezione ispirata alle divinità indiane, ed era una collezione di intimo, dove erano stampate Vishnu, Hanuman, Sarasvati, varie divinità indiane, e le aveva vendute a Harrods a Londra. E a quel punto c'è stata gli indiani a Londra sono tanti, hanno protestato e hanno dovuto ritirare. Allora Cavalli ha presentato ufficialmente le sue scuse alla comunità indiana di Londra, puntualizzando che l'intenzione era di celebrare e non di denigrare la moda indiana. Però è buffo perché poi l'ufficio stampa ha rilasciato questa dichiarazione che io mi sono segnata perché è proprio emblematica di questo atteggiamento. Dice: Roberto Cavalli con i suoi stilisti si reca spesso in India, adora la sua cultura, la storia e la gente. L'India è una grande fonte di ispirazione per Roberto Cavalli. E voglio dire, niente contro, naturalmente fa delle cose bellissime, anch'io ne ho comperate, ma mi interessava capire come questo tema di chi copia, chi imita e chi si ispira sia in realtà centralissimo nella moda, perché la moda è chiaramente tutta una forma di contaminazione, no? Andiamo avanti, questo è un altro esempio. Vivien Tam è una stilista cinese ma americana, è sempre stata negli Stati Uniti, e il suo China Chic è un libro che lei ha scritto, e voi vedete come c'è queste fantasmagorie cinesi, c'è tutto quanto qui, c'è l'antico, il moderno, è un altro esempio di queste forme di autoesotizzazione, no? Quindi ci sono tutti questi aspetti che sono complessi. O anche Sophie Hong, che poi è di Taiwan, quindi anche lei poi sta a New York, eccetera, eccetera, e riprendono questi temi della Cina. A questo punto dobbiamo invece capire che la situazione è molto cambiata, cioè da un lato continua questo aspetto delle ispirazioni, delle cose, ad esempio abbiamo un grandissimo John Galliano è un po' l'esempio più forte di questo tema delle ispirazioni, di un po' un pastiche, prendo da tutte le parti, questo è Dior, no? Disegna anche Dior, riconoscete benissimo certi stilemi di Poiré, c'è tutto questo mondo degli orientalismi, ma l'altro, quello che a noi interessa di più, è questo aspetto invece di rimettere il background culturale, no, del marchio o dello stilista al centro, no, della proposta stilistica e di aprire un ventaglio molto ampio di varie identità dei protagonisti della cosiddetta moda globale. C'è un'alternanza tra l'idea del globale e del locale, no? L'identità che gioca un ruolo importante, ma lo stilista che è in grado di entrare e uscire da queste sue radici culturali e anche geografiche, e in questo modo mette in discussione il tema stesso dell'autenticità, che è la prima parola che bisogna abolire quando si parla di moda, perché non c'è l'autenticità nella moda. La moda è tutta una storia di contaminazioni, da Paisley ad oggi, no? E qui ad esempio vediamo qualche esempio di questo tipo di moda dove l'identità è più forte, e questo è Marras, che è sardo e che per il suo marchio gioca questi aspetti, anche se ovviamente può farlo e non farlo, cioè non è che ripete uno stilema o uno stereotipo, ma immagina partendo da una radice culturale. Questa è Sofia Kokosalaki, che è greca, e potete vedere questo tipo di citazione della classicità. Tra l'altro lei è stata chiamata a ridisegnare la Maison Vionnet, proprio per questi suoi aspetti legati ai tagli sbiechi, eccetera. Questa è russa, e vedete come si giocano questi elementi legati alla Russia. Questo è Manish Arora, che è un indiano, si commenta da solo, no? Voi potete vedere come ci siano tutti questi aspetti meravigliosi legati ai colori e alle forme, ai ricami che fanno parte della tradizione indiana. E qui ancora Arora con Hercovic, e con sempre in questo tipo di citazioni, per non parlare, stasera non possiamo, ma c'è il filone dell'Islam chic, il vestito islamico, che noi pensiamo che sia un sacco, e invece ci sono le sfilate, cioè c'è tutto un mondo legato alla moda islamica, c'è per esempio questa rivista che si chiama MSLM, che sarebbe Medium, Small, Large, ma anche Muslim, e che è una rivista proprio patinata come Vogue di Islam, di Islam chic. Ci sono delle bellissime cose. Questo è invece è il Cheongsam, il Cipao. Per ricordarci che appunto anche la Cina ha questa sua tradizione da rigiocare, ma dobbiamo vedere come se la può giocare effettivamente. Ecco qua è Marras che rifà Kenzo, quindi voi vedete ad esempio questo aspetto, no? Molto bello, perché non è una citazione, non è un'ispirazione, è proprio un ricreare. Allora Marras può fare la Sardegna e può fare anche Kenzo, cioè sostanzialmente il costume diventa moda, no? Cioè possiamo dire che oggi in un certo senso vestiamo tutti etnico, nel senso che ognuno di noi porta la propria cultura e gli stilisti portano la loro cultura nell'abbigliamento. E come esempi, no? ne possiamo fare tanti, per cui io direi che mentre il Novecento è stato il secolo della moda occidentale, il XXI secolo è proprio questa idea in cui etnico e moda tendono a fondersi, a coincidere e a trovare diverse nuove vie. E questo sia perché ci sono molti capi della tradizione extraeuropea, questo è un esempio, del kimono, che vengono rinnovati da stilisti che possono essere occidentali o no, ma anche perché le varie diaspore, immigrazione eccetera, hanno portato effettivamente questi vestiti, per cui il shalwar kameez, che era l'abito indiano o pakistano, nel momento in cui Diana Spencer, Lady Di, se l'è messo per andare nella visita ufficiale negli anni 90 in Pakistan vestita di un shalwar kameez bianco, come dire, sapete che lei era un'icona della moda, no? Quindi ha rimesso nel circuito moda certi abiti che erano legati al costume, quindi il sari, il kimono, l'hanbok coreano. Ecco, questa è una sfilata di Rohit Bal, di cui vi ho letto prima quella citazione, l'audai vietnamita, l'hanbok coreano, il tobe arabo, sono proprio usciti dal limbo del costume per entrare nel mondo della moda globale. E hanno sfilato anche ecco qui vedete per esempio nella premiazione a Venezia nel 2005, l'attrice Lee Young è in hanbok da un'altra Lee Young, si chiama così anche lei, Lee Young-hae, e Lee Young, io non lo so pronunciare, comunque diciamo indossa un hanbok quindi... questa cosa è molto forte. A questo punto dobbiamo capire qual è il ruolo della Cina in questa nuova moda globale, e dobbiamo fare un passo indietro per ricordarci che i primi del Novecento, ad esempio Sun Yat-sen ha fatto una cosa un po' simile a quella che ha fatto Gandhi, se vogliamo, perché siccome c'erano importazioni occidentali di abiti così, che c'era il protezionismo al contrario, no? E quindi lui ha deciso di rilanciare la giacca, che era nella sua idea una combinazione perfetta tra Oriente e Occidente. Questa qui è la giacca che aveva proposto Sun Yat-sen, che tra l'altro adesso la giacca è in vendita su misura come cultural heritage su un sito www.orientage.com, dove c'è questa, per cui ogni cosa in realtà ritorna. Poi negli anni 20 e 30 è stato l'apoteosi del, come tutti sapete, del Cipao, e che era l'abito più utilizzato per le donne, mentre l'uomo tendeva a vestirsi nuovamente all'occidentale, nel film Lussuria, poi anche tanti altri, come per esempio In the Mood for Love, hanno fatto vedere proprio questa figura della donna e dell'uomo, no? In Cipao, che ha raggiunto proprio in quell'epoca il livello più alto salto di bellezza, e, mentre per l'uomo appunto c'era questo aspetto qua. Poi negli anni, diciamo con l'instaurazione nel 49 della Repubblica Popolare Cinese, abbiamo ancora negli anni 50 e 60 così, abbiamo ancora qualche cipao, anche se fatto un po' diversamente. Ci sono, era il periodo del rapporto Cina e URSS, beh, questo è bellissimo, è un'immagine del 56, del Propaganda Art Center di Shanghai, Dressing Up, ecco, si comincia a vedere appunto questa nuova figura sartoriale che emerge, con delle fantasie, dei colori che poi scompariranno completamente durante la rivoluzione culturale. In questo periodo, questa è la Lenin Suit, quindi c'è questa influenza sovietica. Nel caso della donna è la cintura, ecco, sulla cintura anche è molto importante soffermarsi, perché a un certo punto rimane l'unico elemento di distinzione tra uomo e donna, praticamente su questa cintura si gioca tutto, infatti ci sono vari testi che parlano di questo aspetto. Quindi influenza sovietica col Bulai, che però credo di non aver trovato l'immagine, o di questo Young Pioneer Outfit, che è vestito da bambina, questi sono ancora gli anni 50-60 e così, che è un periodo, possiamo dire, di sartorialità complessa, perché c'è l'abbandono di quei modelli borghesi che abbiamo visto, in cui proprio negli anni 30 erano al loro apice, però ancora ci sono vari elementi, varie commistioni. Questa è anche di ispirazione sovietica, è il completo in lana patriottico del 1961. Ecco. Poi invece nel periodo della rivoluzione culturale prevale il niente, cioè la negazione, la povertà, il rifiuto assoluto della moda, e la famosa giacca di Sun Yat-sen modificata diventa la conosciamo tutti. No, la giacca di Mao, che lui metterà sempre in varie diverse variazioni, che praticamente questo è il vestito dei soldati con la banda rossa, il libretto di Mao, attenzione alla cintura, infatti elemento molto, molto importante. Questa è l'altra possibilità di abito, le famose scarpe di stoffa, tutti questi che erano l'unica forma ornamentale sostanzialmente, insieme ai badges, queste sono le fasce. Con un'unica eccezione, che è il famosissimo abito di Zhang Qin, la moglie di Mao, che a un certo punto vuole lanciare anche lei, dice, d'accordo, c'è quel vestito, la giacca di Mao, così vuole lanciare questo abito. C'è tutta una storia su questo abito, perché di fatto non ebbe nessun successo e anzi lei cade in disgrazia dopo questo, cioè lei voleva che le masse si vestissero così, e quindi che ci fosse il completo questo per gli uomini, e questo doveva essere il corrispondente per le donne. Lei fece questo vestito, c'è anche la storia dell'azienda, della ditta tessile che doveva produrlo, ma poi finì in niente, tant'è che non se ne trova neanche uno, io lo sto cercando, ci sia solo questa foto, mi piacerebbe molto poterlo ritrovare, perché diciamo, per chi studia la moda, questo è un pezzo molto, molto significativo. Quindi qui cosa c'è? C'è l'utopia dell'eliminazione, no? Povertà dei tessuti, in realtà noi ci immaginiamo tutti vestiti così o con la giacca, però in realtà erano vestiti, purtroppo non, è difficile trovare delle immagini, ma sono molto diverse da quelle della propaganda, questa è la famosa donna sul trattore, c'è tutta la camicia bianca, tutto un simbolismo che vuol dire donna educata, che ha studiato e che avrà questo futuro radioso. E quindi in questo mondo, in questo tutto deserto sartoriale, questa fine della moda, questa abolizione della moda, in realtà dove c'era uno studio sui costumi erano nelle opere della propaganda, no? Questo è il distaccamento rosso femminile, celeberrima, opera, eccetera. Una delle prime stiliste successivo all'apertura dopo il 78 e più di una venivano dai costumi di queste opere, perché lì potevano cimentarsi, mentre nella vita di tutti i giorni non c'era più nulla. Questo per darvi un'idea di come invece da noi si favoleggiasse questo periodo. Questa è la giacca di Mao che è stata fatta da Gilbert Ferruccio, uno stilista, nel 1964 a Parigi, no? Poi c'era anche Cardin, eccetera, perché il mondo maoista, il mondo della Cina, aveva, anche se era chiuso, aveva queste suggestioni nel mondo della moda occidentale, quindi mentre lì non c'era niente, qui c'era una moda cinese abbastanza sofisticata. Nel 78 comincia il periodo della riforma e dell'apertura e possiamo dire che all'inizio è un caos, cioè, una forma di modificazione, di rivalsa, ci sono gli anni 50 cinesi, cioè gli anni 50 cinesi, il Cipao di nuovo, e c'è un'interazione più vicina, scusate l'inglese ma mi sono dimenticata di tradurlo, un'interazione più da vicino tra l'Ovest e anche soprattutto col Giappone, quindi c'è un'apertura e una tensione soprattutto, e questo sono due grossi elementi: uno è il ritorno della gonna e l'altro è l'abito maschile, è il completo occidentale, cioè la giacca eccetera. È il decennio, diciamo, più denso di cambiamenti, veramente, anche adesso, però quel decennio ha davvero significato tantissimo, e appunto c'erano questi costumisti dell'opera che facevano dei vestiti, facevano delle proposte, venivano da questa esperienza del teatro. Questo è molto importante perché c'è un legame tra la moda cinese attuale e l'arte, che è anche uno dei motivi per cui fa più fatica a imporsi sul mercato, no? Perché è molto divisa tra, come adesso vedremo tra un attimo, tra due aspetti, uno industriale e uno invece più creativo. E c'è un film che si chiama Platform, che forse qualcuno di voi conosce, che è secondo me meraviglioso proprio come immagine per far capire questo decennio. Per farvi un'idea ho messo qualche data. La prima rivista di moda è del 79, si chiama, chi sa bene il cinese, Shisua, può pronunciarlo. Nell'80 però c'è già subito una campagna contro la moda borghese che cerca di andare contro questi desideri, così. Nell'81 Pierre Cardin sfila a Pechino, nell'88 Peng Li vince il modello premio modella, sono le prime modelle cinesi, e proprio in Italia viene, e nel 93 c'è questo serial televisivo che si chiama La donna non è la luna, che secondo me è interessantissimo perché è una specie di Sex and the City cinese. Cioè, la storia è questa: è una ragazza di campagna che scappa da un matrimonio combinato. E come tutte le storie di emancipazione femminili che c'erano durante la rivoluzione culturale, soffre di repressioni di vario tipo e ha bisogno di essere salvata da qualcuno. anno, no? Questo è un po' il plot, l'intreccio, solo che mentre nelle storie precedenti lei, le ragazze venivano, erano sempre salvate da un funzionario comunista, no? Che arrivava, o era soldato, era una cosa, la salvava, in questo caso chi è che la salva? Un designer, uno stilista di moda, è uno stilista di moda che la salva perché la nota per la sua bellezza orientale e la fa diventare modella, e quindi voi nel 93 vedete qual era già il tipo di mondo che... Ecco, in realtà è proprio tra questi anni, tra il 93 e il 94, che cominciano a esserci i primi marchi cinesi. E diciamo dal 93-94 ad oggi molto è cambiato. Ecco, qui vediamo un esempio di questo. Di questo cambiamento, no? Del ritorno della giacca. Ah, ecco, qui è qualche fotogramma da platform, perché è la cosa migliore che ho trovato per far vedere proprio visivamente il tipo di colori e di uniformi, perché platform si svolge dal 79 all'89, quindi è proprio quel decennio. Ecco, questo per esempio è stata una ballerina di flamenco ancora in un ambiente molto legato all'estetica della rivoluzione culturale, però già con delle differenze. Qui vedete, qui siamo appunto nei primi anni 80, quindi ancora con questo tipo di abito, e poi ecco anche qua vedete un soldato con tutto il suo armamentario, il cappellino, eccetera, e questo verso la fine si può vedere già come si è rilassato, no? come già diverso il tipo di... questo non sono stilisti, sono ragazzi, no? Ecco, e questi sono i primi anni in cui cominciano a fare delle sfilate di moda in Cina, e vedete come sono legate a questa idea iconografica ancora, molto con la tradizione, la gabbia, coso, degli uccellini. Ecco, guardate, vedete come c'è tutto questo tipo di atmosfera nei primi anni. E per esempio questa è una delle prime che ha fatto, si chiama Ling, è una delle prime ad avere una sua azienda, e è stata fondata nel 1989, e fa però che cosa faceva? Cipao su misura, abiti da sposa e abiti teatrali, quindi è molto questo imprinting, no, della moda cinese, è questo, no? È molto forte, questo bisogna capirlo per vedere come sta evolvendo. E per esempio adesso è già possibile vedere due generazioni di stilisti cinesi, una... A me piacciono tantissimo, ma sono molto legati alla cultura, all'arte e alla storia, che secondo alcuni analisti è anche il motivo per cui riescono meno a poi avere un successo di tipo commerciale. E una seconda generazione invece che è proprio legata al divertimento, al decostruzionismo, no? Sente meno questa forza del teatro, della storia dell'arte, eccetera. E questi stilisti, diciamo, della prima generazione, che poi sono anni 80 e 90, cioè è l'altro ieri, ci sono ancora, hanno proprio come parole chiave il simbolismo, l'artigianalità, i tessuti preziosi, questo soprattutto Han Feng che è questa. Han Feng, innanzitutto lei è nata negli anni 60 a Nanjing, quindi in piena rivoluzione culturale, però è una di quelle che nell'85 è andata a New York, quindi non è, però, cioè, ha imparato, ha visto anche delle cose fuori, no? E poi quando è ritornata, ecco, nel 93 ha fatto la prima linea di prêt-à-porter. E poi Bang Yang, che è del marchio Zuzuk, che è il mio preferito, fa delle cose meravigliose, però la sua seconda linea si chiama Shagang, che vuol dire teiera, oh, eccola qua, teiera o recipiente, qualunque cosa che negli anni 70, vedete la storia, cosa si usava, per, poteva anche essere una bottiglia di Coca-Cola per dire, o una cosa trovata, utilizzata per tenere del tè, cioè un recipiente che nella povertà veniva utilizzato, e lui così ha chiamato la seconda linea. Quindi vedete com'è forte questo radicamento. Qui potete vedere qualche modello, ma qui siamo già chiaramente in una global fashion assolutamente, no? E però è ancora considerato una generazione, se vogliamo, di passaggio, perché poi ce ne sono altri che sono proprio quelli contemporanei. Questo è sempre Chagang, lo stesso che fa Zuk Zuk. Come per esempio questo Along, che addirittura lui non parla neanche inglese, parla solo cinese, ha aperto con suo fratello che è un designer, ha aperto 3 negozi e si sta avendo molto successo. Questa è Heian, che ha un pezzo al Victoria and Albert Museum adesso per questa mostra, però quando io l'ho intervistata non aveva neanche il produttore, cioè proprio una moda, diciamo, artigianale, concettuale, però già nella generazione, diciamo, più disinibita, se possiamo chiamarla così, o come invece dice l'Herald Tribune, che proprio ha dedicato un articolo a questo fenomeno, ha chiamato The Allure of Individualism, cioè proprio l'individualismo e la personalizzazione che sono la chiave di lettura di questi giovani stili. O anche quest'altra che vedete col cagnolino, cioè adesso purtroppo questa immagine è veramente brutta, ma è l'unica che ho trovato, che come dire, si emancipa da questa idea della citazione colta, o addirittura Lu Kun col marchio Icons, che ha addirittura la sua celebrities, Paris Hilton, che indossa tutti i suoi modelli, per cui già appunto siamo in un altro tipo di approccio, o anche Zhang Da, un'altra molto, molto nota, e quindi questi stilisti, ecco, questo è un caso un po' particolare, che si chiama Maquet, è la designer di Exception, de Mixed Mind, e lei ha stilato a Parigi, e mi sembra molto interessante perché ha fatto questa linea che si chiama Wu Yong, e che vuol dire useless, che celebra l'idea della bellezza e non della funzionalità, che era proprio, cioè, l'utopia della rivoluzione culturale era l'idea della funzionalità, no? Ecco, qui c'è l'opposto, lei ha fatto questi vestiti che poi ha sotterrato, li ha tenuti sottoterra non so per quanto, e poi li ha ritirati fuori e ha fatto una performance intorno a questo concetto del useless, quando poi le cose che lei invece vende nel negozio sono molto pratici, comodi, così. Qui ha giocato su questo aspetto, e difatti anche sempre il regista di Platform, in quest'ultimo film che purtroppo io non ho visto perché non c'è ancora in DVD, che si chiama Useless, e che racconta la moda in Cina, e lo fa in 3 momenti, cioè fa vedere la famosa catena di montaggio della famosa fabbrica che tutti abbiamo visto, eccetera, così, poi c'è la performance di Useless della stilista che vi ho detto, e poi c'è la storia del sarto cinese che non c'è più perché è diventato un minatore, perché i sarti cinesi non ci sono più, eccetera, eccetera. Il driver ha smesso di rispondere, vabbè, si vede che non ne può più, faccio in fretta, è un avviso. E poi c'è quest'altra che ha fatto la collezione Yellow River, adesso però non si vede bene perché, vabbè. Oppure questa è un'altra che ha rifatto le scarpine con la stella che ricordano. Ecco, e questo è il, scusate, dovevo metterlo prima, questo qui è il, il film che vi dicevo, che appunto si chiama Useless, quindi riprende questa idea dei tre momenti della moda cinese. Allora, a questo punto le ultime cose che voglio dirvi sono queste, sono che non è che sia tutta qua la moda cinese, perché sembra che sia solo queste cose di avanguardia, in realtà poi la moda cinese è questa, no? Allora abbiamo questi grandi marchi potentissimi, enormi, che questo è Yungor, e vedete che tipo di immagine presenta, no? Questa è la moda industriale, chiamiamola così. La moda industriale, e che può essere generalmente, si ispira al modello, qui il capo è Zegna, cioè il modello di tutti questi è la giacca sartoriale Zegna, no? Guardate anche quest'altro, che è un'altra di queste mega ditte gigantesche, molto burocratiche, o la Giugger, vedete anche qua che tipo di... o anche per la Yungor, quella di prima, in un altro modello, vedete, col bicchiere, così, una cosa, quindi ci sono questi tipi, questo invece è un modello femminile, e sono queste grandi ditte, oppure questa è la Metes Bonwi, che è la più grande azienda di casual, ha 1800 negozi, l'imprenditore ha 35 anni, ha aperto il primo negozio a Wenzhou, che è il posto da cui vengono quasi tutti i cinesi che sono in Italia, nel 95, vendeva gli abiti di giorno e li faceva di notte, nel 2007 ha 1800 negozi in tutta la Cina, 5000 impiegati, e il suo slogan è Be Different, sii diverso, e riprende completamente i brand americani, no? Dell'activewear, proprio un tipo di, ecco qua, vedete una campagna pubblicitaria della Metes Bonwi. Quindi, nelle interviste i giovani designer che vi ho citato si lamentano che la Cina non ha marchi forti. Non è vero, perché la Cina ha questi marchi che sono fortissimi. Cosa succede? Secondo me, io adesso a questo punto naturalmente posso solo avanzare delle ipotesi. Una è che quando noi diciamo che la Cina si ispira all'Italia, sì, è vero, in un certo senso è vero, però si ispira in questo senso che l'Italia ha avuto questa industria e designer, diciamo, ben integrati, mentre in Cina, per quello che io ho visto finora, ci sono delle grandi industrie e poi ci sono questi stilisti, però il rapporto non è così diretto, quindi secondo alcuni analisti, come una canadese che si chiama Finnan, dice gli stilisti cinesi sono troppo legati all'arte, al passato, all'eredità culturale e non riescono a essere più ironici rispetto a certe cose, l'ironia sta alla base della moda. In parte sì, in parte è che per qualche ragione, che probabilmente vale la pena di analizzare più a fondo, è difficile questo incontro, perché poi queste grandi ditte preferiscono magari trovare qualcosa di italiano, per la cosa qui non è italiano, è un gruppo nordico, ma ha dato il nome italiano, Vero Moda, no? Vero Moda sembra italiano, ma... Di nomi che sembrano italiani ce ne sono talmente tanti che, non so, ve ne leggo qualcuno, ma che ho visto proprio un giorno: Giordano, Ghepardi Italia, Captaino, che sarebbe Capitano, ma hanno sbagliato, Antica Comes from Italy, Chiosolato Italy, Sant'Angelo, Sì Uomo, cioè, ma ne potrei leggere tantissimi, ecco qua, Captaino, no? Sì, è vero, c'è questo stereotipo, però diciamo sono linee molto basse, mass market, dicono l'Italia è di moda, chiamiamolo così, un negozio che si chiama Milan, no? E questo è un altro tipo. Però ci sono invece delle cose più interessanti, che sono le collaborazioni. Allora, questo è un altro argomento, per esempio Questo è Charmoon di Zegna, che è una joint venture italo-cinese, e voi vedete che qua l'immagine è già diversa, no? Perché appunto, allora in questo senso, se c'è un'imitazione, questa è una joint venture 50-50, e quindi la collaborazione è 50-50, e questa è della Miroglio, è la Elegant Prosper, un'altra marca molto, cioè, molto importante, molto bella. Credo che questo aspetto di design e industria, per via di questo stereotipo che vale per i cinesi stessi, perché poi i cinesi magari non assumono uno stilista cinese, preferiscono affidare la creatività a un italiano. Allora questo qui è il momento di, diciamo, di passaggio in cui io credo che nei prossimi anni, non è che perché io sia, ma perché lo leggo dappertutto, ci sarà questo, diciamo, questo incontro tra la parte industriale e la parte più creativa, però in questo momento la situazione è un po' questa, cioè è chiaro che una cosa come quella che vi ho fatto vedere, Useless, è più sull'arte che sulla la moda. È sempre è tra arte e commercio la moda, no? È il punto d'incontro tra abito, corpo e cultura, e quindi dipende dove pesa il, cioè trovare probabilmente quello che l'Italia ad esempio ha fatto col Prêt-à-porter, ha proprio fatto questo aspetto qui di mettere in relazione un aspetto industriale con un aspetto creativo. Io direi che ho passato il tempo massimo, vi ringrazio tantissimo e me ne vado. Purtroppo era più lungo.
Di solito lascio un po' di spazio alle domande, ma...
Che dovrei partire.
Esatto, ci eravamo messi d'accordo prima che non avremmo superato una certa ora, che abbiamo superato.
Colpa mia, perché avevo troppe cose.
Quindi per far prendere il treno a Simona Segre devo solo ringraziarla brevissimamente per questa conversazione così, così affascinante e così divertente.
Spero non avervi annoiato.
Sì, devo ringraziare voi. Questo è l'ultimo incontro per quest'anno, quindi devo ringraziare anche chi è intervenuto e credo ci siano agli altri appuntamenti, e darvi appuntamento al prossimo anno. Grazie.
Grazie mille. Buona.